che abbiamo appena sentito di Walter Tocci. È un libro molto bello, un libro straordinario che dovrebbe essere letto, diciamo. Credo che occorrerebbe impegnarsi nella diffusione di questo libro per tanti motivi. Innanzitutto per il valore, la statura morale, intellettuale dei protagonisti di questo dialogo, che presentano, ci offrono una concezione della politica, della democrazia, che non ha nulla a che fare con la politica di oggi, una politica appunto fondata sulla libertà, l'autodeterminazione, la costruzione della democrazia dal basso, e poi perché questo libro contiene una straordinaria e lucidissima testimonianza della storia italiana di questi 30-40 anni, dagli anni 30 fino alla fine degli anni 60, un'interpretazione che viene per l'appunto offerta dalla ricostruzione del dialogo. È vero che la forma del dialogo rende questo testo particolarmente diciamo piacevole, e ho riconosciuto, io credo che siano due personaggi rispetto ai quali dobbiamo considerare un privilegio l'averli conosciuti e averli assunti come modelli di vita e come aver imparato da loro tantissimo sulla politica e sulla democrazia. Ma ho riconosciuto in questo dialogo un modo di fare, in particolare di Vittorio Fo, che ho conosciuto molto meglio di Aldo, che per l'appunto era abituato a interrogare. Lui, il suo modo di interloquire consisteva nel fare le domande. Noi capivamo benissimo dove voleva andare a parare, ma insomma questo era il suo stile, il suo modo di intanto interessarsi all'altro, ai giovani, al punto di vista anche di chi dava per scontato che la pensasse diversamente, e poi perché era il metodo, lo diceva prima Walter Tocci, maieutico, della forma migliore della ricerca e della, diciamo, della discussione feconda che produce conoscenza. In questo libro vengono ripercorsi appunto tutti i momenti importanti di cui hanno già parlato Cadula e Casula e Tocci, e quindi il fascismo. Sono pagine molto belle quelle in cui Natoli ricorda appunto la formazione del suo antifascismo, molto simile a quella che viene raccontata da Vittorio Foa nel Cavallo e la Torre, nei suoi libri sul Novecento. Il primo, diciamo, l'atteggiamento nei confronti del fascismo è innanzitutto di insofferenza, di disagio, di rifiuto della pomposità, della volgarità. È proprio una forma di insofferenza che va al di là della politica, di insofferenza radicale, che si manifesta nel giovane Natoli. In questa, ricordava Tocci gli episodi da studente, il disagio che prova di fronte a questi professori fascisti che trattano per l'appunto come cavie i pazienti, che li esibiscono, no? Questa donna obesa che viene fatta denudare, che viene trattata come una cosa, tanto che Natoli esce dall'aula e decide, pensa di cambiare facoltà. E la formazione del gruppo antifascista romano, dei Lombardo Radice, Ingrao, Bruno Sanguinetti, Alicata, Trombadori, cioè il gruppo che si viene formando e che non è un gruppo ancora comunista, è un gruppo molto eterogeneo, anzi la componente prevalente di tipo liberal crociano, e infine la scelta del Partito Comunista, che avviene in quanto il Partito Comunista si presenta come il soggetto politico, diciamo, più credibile e capace di una reale trasformazione, questo nella Resistenza, insomma negli anni, diciamo, del carcere innanzitutto, poi negli anni della Costituente, poi negli anni 50 e 60. È vero che il punto di svolta è negli anni 50, nel 56, quando Natoli non esce dal Partito Comunista come Giolitti, perché continua a pensare che diciamo, la politica non può essere fatta individualmente, occorre un soggetto politico in grado di farla. A me pare che sia, che possa essere utile, almeno questa è l'impressione che io ho avuto leggendo questo libro, registrare alcuni tratti comuni tra due personaggi, tutto sommato di formazione molto diversa, Vittorio Foa, piemontese, di formazione diciamo azionista, gobettiana, Natoli, di formazione diciamo scientifica, e che come molti suoi coetanei aderisce al Partito Comunista in maniera radicale, perché naturalmente c'è anche questa, diciamo, prospettiva rivoluzionaria, ma al di là delle differenze ci sono dei tratti comuni che a me pare che possono essere identificati nella comune concezione della politica, che unisce da un lato l'esercizio della libertà e dell'autodeterminazione individuale e collettiva come fattore di trasformazione, e dall'altro l'idea della democrazia come costruzione dal basso, sperimentata da Natoli nel suo ruolo di segretario della Federazione Romana e quindi nel suo rapporto con il proletariato, il sottoproletariato romano di cui ci ha parlato Giattocci, e per quel che riguarda Vittorio Foa nel suo ruolo di dirigente sindacale. C'è questa doppia, diciamo, dimensione, e libertà individuale e autodeterminazione come fattore di trasformazione, come fattore e motore della politica, che si manifesta in un'assoluta indipendenza di giudizio dell'uno e dell'altro. Sono molto significativi gli scontri di cui, che vengono ricordati da Natoli, e quello con Amendola nel 56, quando, dopo, di fronte all'invasione dell'Ungheria, le perplessità, le preoccupazioni, i dubbi, i problemi, Natoli insieme ad altri viene aggredito in maniera violenta da Amendola, che li chiama traditori, borghesi e liberali, e Natoli, non ti permetto di parlarci così, lo tratta malissimo, insomma una rottura radicale. La stessa rottura e lo stesso scontro a Paietta nel corso di un viaggio in Cina, quando Paietta non ha il coraggio di fronte alla Cina, che in quel momento ha rotto con l'Unione Sovietica, di ricordare che il PC non ha una posizione anticinese, e proprio per evitare di mettersi contro l'Unione Sovietica rinuncia a qualsiasi, diciamo, a riferire quella che è l'effettiva posizione del Partito Comunista. Natoli gli manda un biglietto e lo invita più volte a riferire quella che è la posizione del partito, e Paietta viceversa non ha questo coraggio, non vuole mettersi contro, e lui gli dice: tu sei un subalterno di Suslov. In sostanza una libertà che si manifesta anche in questo rapporto che loro hanno. A un certo punto Vittorio Foa ricorda l'invito ricevuto dall'AMPIA, l'Associazione Nazionale dei Profughi, dei Prigionieri, dei Perseguitati, e che gli avevano telefonato chiedendogli di iscriversi e lui risponde: no, io non mi voglio iscrivere perché io non sono stato perseguitato dal fascismo, io ho perseguitato il fascismo. La stessa cosa che dice appunto Natoli dicendo che appunto aborre ogni forma di reducismo, di vittimismo, eccetera. Voglio qui ricordare come Vittorio Foy in un'intervista che ho trovato straordinaria, alla prima domanda che gli viene rivolta, che cosa ci dice di questa perdita della libertà negli anni della prigione, e lui risponde: eravamo le uniche persone libere che vivevano in Italia. Questa concezione della libertà io l'ho trovata straordinariamente illuminante, nel senso che veramente possiamo distinguere due concetti di libertà. La libertà giuridica, per così dire, e cioè istituzionale, la mancanza di costrizioni, e la libertà come autodeterminazione. E l'una può esistere anche in mancanza dell'altra. Durante il fascismo esistevano persone libere che appunto erano padroni del loro destino, non conformisti, pur in assenza della libertà giuridica, e viceversa quante persone oggi non hanno una libertà di autodeterminazione pur dotate della libertà giuridica. Questa libertà di autodeterminazione si manifesta sia in Natoli che in Vittorio nella loro concezione della politica, nella loro concezione anche della democrazia. Le pagine di Natoli sul suo rapporto con la società, lui ricorda che fino a quando non fu eletto segretario della federazione non aveva mai conosciuto un operaio, non conosceva affatto il mondo diciamo non borghese, la sua formazione era stata in un mondo sostanzialmente di intellettuali, e perfino il periodo del carcere non era stato, anche se lì aveva cominciato a conoscere operai, persone, soggetti deboli. L'idea che è comune sia a Foa che a Natoli è l'idea della democrazia come non solo costruzione dal basso, ma una costruzione che ha valore tanto quanto avviene ad opera e in funzione della promozione dei più deboli, dei soggetti più deboli. E c'è una domanda che Vittorio Foa rivolge, dice: ma qual è il tuo rapporto con la società, con gli operai? A Roma esistevano gli operai? Perché è così che, diciamo, cresce la democrazia, attraverso la costruzione dal basso e attraverso l'autodeterminazione non soltanto individuale ma anche collettiva. E naturalmente Natoli gli dice: no, le fabbriche a Roma erano state praticamente smantellate, ma questo rendeva molto più difficile la costruzione del popolo di cui parlava Tocci. E diceva: noi abbiamo fatto questo lavoro che implicava un grande lavoro di organizzazione. Fare lavoro di organizzazione significa essere presenti tra la base del partito, conoscere le condizioni in cui lavorava la sezione. E mentre era relativamente facile organizzare le cellule all'interno delle fabbriche, combattendo naturalmente contro la repressione nelle fabbriche, facile nel senso che ti trovavi di fronte a un ambiente sociale omogeneo in cui tutti si conoscono perché lavorano insieme, costruire l'organizzazione, se tu non sei sul posto, se tu non vai ogni sera in sezione, se non conosci le persone, se attraverso le persone non conosci il luogo dove lavorano, è molto più difficile. E la costruzione del partito avviene mettendo insieme le persone, e cioè creando questo tessuto connettivo tra persone in contesti disgregati, come sono quelli per l'appunto del mondo degli emarginati o comunque degli esclusi, molto più difficile di quanto non avvenga nella fabbrica, in cui esisteva, quando appunto esisteva l'uguaglianza dei lavoratori, quando esisteva il diritto del lavoro, una soggettività politica legata alla solidarietà, al fatto che qualunque battaglia era battaglia fatta non solo per se stesso ma anche per gli altri, perché uguale era la loro condizione. I lavoratori non competevano tra di loro in quanto esistevano 47-50 tipi di rapporto di lavoro e quindi il rapporto privilegiato era con il padrone, ma esisteva un'uguaglianza che dava soggettività appunto al mondo del lavoro. Viceversa, in questo, nel contesto delle periferie romane, tutto questo era molto più difficile, e questo è stato il grande capolavoro del Partito Comunista, e cioè aver creato questa soggettività sociale e politica, dando amor proprio, dignità, senso di appartenenza a queste masse, per l'appunto che non erano più il gobbo del quattricciolo, diventavano per l'appunto partito. E qui è molto interessante il discorso sulla doppiezza. Di solito quando si parla della doppiezza, la doppiezza viene presentata una facciata, diciamo così, democratica, che nasconde una sostanza rivoluzionaria. Io ho sempre pensato che sia stato un po' l'opposto. La facciata era quella rivoluzionaria, fortunatamente la sostanza è stata quella democratica, cioè veniva bene o male prospettata questa. La vera sostanza e la vera grandezza e importanza del Partito Comunista è stata nell'aver costruito la democrazia italiana e nella sostanza democratica della propria cultura e comunque della propria azione e del proprio radicamento di base. Ma questa doppiezza viene espressa con grande efficacia da Natoli quando ricorda che sì, la doppiezza consiste nel fatto che il partito è al tempo stesso ceto dirigente, ma anche l'insieme di tutti noi, l'insieme, la base, e il partito, io non ho mai fatto un'esperienza del Partito Comunista, quindi è un'esperienza che però viene espressa chiaramente, e in un certo senso è stata, per quanti hanno conosciuto il mondo della sinistra, il mondo comunista, la grande, la grande opera di costruzione della democrazia italiana, i grandi partiti di massa, in maniera diversa, ma soprattutto il Partito Comunista e i partiti della sinistra, se non altro perché rappresentativi dei soggetti deboli, della parte debole della società. E Foa in queste domande dice: sì, tu vedevi la sofferenza, ma non c'era anche la speranza? Natoli risponde: sì, e la speranza era affidata appunto al partito, nel senso che la disperazione, il senso di sofferenza, della condizione di miseria, eccetera, eccetera, si accompagnava, grazie anche a questa solidarietà che si sviluppava a livello sociale, alla prospettiva, in questo senso rivoluzionario, quindi l'altra faccia della doppiezza, ed era entrambe le cose il partito, no? Dacce il via, eccetera. Perché veniva criticato il partito, dice Natoli, la critica nei confronti del partito era costante nelle sezioni, però tutti erano consapevoli che senza il partito non avrebbero potuto fare niente. E quindi c'era questa contraddizione, che è un aspetto della doppiezza. Ceto politico e base nell'uno non possono fare meno l'uno dell'altro, la base certamente non può fare meno del partito. E questo spiega anche, io ho trovato molto illuminante queste pagine, quanto Natoli racconta a proposito della crisi del 56. E Vittorio Fogli dice: ma tu come ti sei comportato? Perché non avete rotto come Giolitti? E la risposta è molto chiara, è molto convincente. Eravamo ancora convinti che potesse il partito trasformarsi. Ed eravamo consapevoli che l'autodeterminazione politica non può essere soltanto individuale. Non ce la si può fare da soli. E quindi perché non esce? Dopodiché poi il decennio successivo, fino al 68, è un decennio di delusioni e matura quel distacco di cui parlava Tocci, e proprio perché questo partito manifesta le sue dimensioni, diciamo così, burocratiche, di impermeabilità sotto certi aspetti, anche ai fermenti, il 68 che... ed è significativo che quindi non c'è l'abbandono del partito, proprio perché il partito è uno strumento di trasformazione sociale, tanto quanto però è un fattore e una forma di autodeterminazione collettiva. Cioè tanto quanto non consiste in una burocrazia che impone dall'alto le proprie decisioni, ma consiste nello strumento di azione sociale, di autodeterminazione collettiva. Via via che tutto questo si offusca, entra in crisi la militanza di Natoli fino al 68, ed anche qui è abbastanza significativo che Natoli e Foa sono gli unici due grandi vecchi che fanno parte del 68. Bene o male, Natoli esce dal PC, viene radiato come dirigente, come esponente del manifesto. Vittorio Foa è l'unico del SIUP che non entra nel PSI, nel PC, ma entra nel PDUP e poi in tutta questa vicenda del manifesto, eccetera, eccetera. A riprova di nuovo della loro... indipendenza, del loro atteggiamento critico, che unisce insieme per l'appunto queste due dimensioni, libertà e democrazia dal basso. E un ultimo fattore, lo ha già ricordato Tocci, è anche di carattere culturale. A me è piaciuta moltissimo, perché sono assolutamente d'accordo sul fatto che nessuno dei due capisce Hegel, e Vittorio in più aggiunge: io non lo voglio neanche capire, cioè non mi piace, è un tipo di filosofia che non mi piace. Io su questo sono assolutamente d'accordo, però è sintomatico di una comune, da un lato la formazione, diciamo, gobettiana, illuminista di Vittorio Foa, ovviamente che non ha a che fare con la dialettica hegeliana, e dall'altro il Natoli scienziato, che quindi ha un approccio evidentemente empirico, un approccio, e questa è la dimensione sia antideologica, di autenticità dell'impegno civile, dell'impegno politico, che accomuna queste due grandi figure. Questo è un libro, dunque, che ci propone non soltanto una ricostruzione della storia italiana di questi 40 anni, diciamo, dagli anni 30 fino all'inizio degli anni 70, ma anche un libro che ci offre, che testimonia di un modo di fare politica che ha accomunato tantissimi, ovviamente, alla generazione dei costituenti. Bene o male, chi faceva politica non per i propri interessi, no? Pensiamo alla distinzione che fa Weber, vivere di politico per la politica, in quanto venivano dalle carceri, venivano dal confino, venivano dalla lotta di liberazione, venivano dall'esilio, persone cioè che facevano politica certamente non per i propri interessi. Chi andava in carcere sapeva che poteva rimanerci a tempo indefinito, non era affatto scontato che sarebbero usciti in tempi brevi. Era un ceto politico, una classe politica immunizzata dalle forme perverse di corruzione o di malaffare che caratterizza la politica odierna. E quindi questo è un libro di alta pedagogia civile, perché ci mostra non soltanto la grandezza appunto morale della politica, ma anche la bellezza della politica. Questa è una politica che coinvolge, per così dire, che merita di essere praticata e vissuta. E la lettura di questo libro può rappresentare un fattore pedagogico, mostrando in tempi di crisi della politica, dei partiti, la possibilità appunto di una politica diversa, alta, nobile, come quella praticata da queste due grandi figure.